Wiki Radio. Alberto Castelli racconta Bob Marley.
Il 5 dicembre del 1975, l'etichetta discografica Island Records di Chris Blackwell pubblica un disco fondamentale, importante, destinato a lasciare un segno profondissimo nella vicenda della popular music del Novecento e anche e soprattutto nella carriera e nella biografia artistica e personale di Bob Marley. L'album è intitolato semplicemente Bob Marley and the Wailers Live e racconta, battuta dopo battuta, canzone dopo canzone e soprattutto applauso dopo applauso, lo storico, leggendario concerto che l'artista giamaicano e la sua band avevano tenuto all'Elysium di Londra nell'estate del 1975, il 18 luglio. Un concerto destinato a passare alla storia, proprio il disco che ne raccontava lo svolgimento. Questo infatti fu il primo grande successo internazionale nella vicenda dell'artista giamaicano e più in generale l'album che gli spalancò le porte del grande pubblico internazionale. Un concerto particolare, un concerto storico e soprattutto un concerto indimenticabile, che si tenne in un locale, attualmente chiuso da diversi anni, che si trovava nello Strand, nel centro di Londra, la stessa zona dove c'erano e ci sono tuttora teatri e altri luoghi dedicati al mondo dello spettacolo. Un concerto storico e soprattutto un concerto che registrò il tutto esaurito in entrambe le serate. Chris Blackwell, in quel momento manager e anche e soprattutto compagno al fianco di Bob Marley, aveva infatti scelto quella sala, sapendo benissimo che era troppo piccola per quanto il pubblico aspettava impaziente il concerto di Marley. Però Blackwell voleva un locale strapieno. Era insomma la vecchia tattica dei vecchi imprenditori e dei vecchi impresari della musica. Meglio fare un concerto con il pubblico che non riesce a entrare in una sala piccola, piuttosto che rischiare una sala molto più grande e a quel punto magari vedere un sacco di poltrone vuote. Il concerto cominciò intorno alle 21, anche se l'orario previsto era quello delle 20. In realtà ci furono diversi tafferugli all'entrata dell'Elysium nello Strand nel cuore di Londra, perché un sacco di gente voleva assistere a quel concerto e soprattutto giravano un sacco di biglietti falsi. Insomma, fu tale la baraonda che addirittura il tastierista del gruppo, dei Wailers, il giovanissimo Tyrone Downey, non riuscì a entrare insieme agli altri musicisti e fece il suo ingresso sul palco quando il concerto era già cominciato. Quando poi Bob Marley e la sua band salirono sul palco dei Elysium, si resero conto che quella era una serata particolare, una serata fondamentale, e la moglie, Rita Marley, che in quel momento era una delle sue coriste, esclamò infatti, guardando proprio suo marito dritto negli occhi, «Finalmente ce l'abbiamo fatta!». Poi arrivò la musica. Marley cominciò con un brano che aveva inciso molti anni prima, quando era ancora semplicemente un artista del reggae giamaicano e non una grande star internazionale. Il brano era intitolato Trench Town Rock.
And this, I want to tell you, is a Trench Town experience. All the way from Trench Town, Jamaica. Bob Marley, the Wailers, come on!
Vivere a Trench Town, o sopravviverci, da ragazzo è stato facile. L'unica cosa a cui dovevi stare attento era la polizia. Quelli ti prendevano, ti incastravano e ti sbattevano in prigione solo perché eri di Trench Town. Ti chiedevano di dove sei e tu di Trench Town ed eri spacciato, capito?
No, era dura, tutta Kingston era così, tutti. Tanta gente non lo sa, ma io e Bob e tanti altri andavamo a letto affamati. Avevamo davvero fame. Non è che mangiavamo un pezzetto di qualcosa. Niente. Una frase ricorrente era: bevo un po' d'acqua e vado a letto. Avevamo un solo paio di scarpe, sempre gli stessi vestiti. Quindi giravamo sempre a piedi nudi, anche Bob. Tanta gente non lo sa. Quella sofferenza e quella lotta per la sopravvivenza ti possono fare bene o male. E credo che lui abbia pensato che la musica fosse una via di fuga, così si concentrò solo su quello.
Quel brano, Trenchtown Rock, che aprì appunto lo storico concerto a Elysium nell'estate del 1975 di Bob Marley and the Wailers, era in un certo senso un brano simbolo. Era infatti ambientato a Trenchtown, il ghetto di Kingston, dove Marley, insieme a sua madre, Cedilla Broker, si era trasferito quando aveva soltanto 11 anni. L'incipit poi di questa canzone è uno degli incipit più belli, più memorabili nell'intera vicenda di Marley. Infatti, in quella canzone, esclama: una delle cose belle della musica è che quando ti colpisce, tu non senti dolore. Ovviamente, l'inizio di quel concerto fu segnato e sottolineato dai grandi applausi del pubblico che affollava quella sera il Lyceum di Londra. Era un pubblico particolare, perché infatti c'erano grandi e appassionati di rock. In quel momento, infatti, il grande pubblico del rock stava scoprendo questo nuovo ritmo e stava scoprendo la figura decisamente affascinante di Marley. Non a caso, qualche mese prima, un grande chitarrista e cantante rock, vuol dire Eric Clapton, aveva portato al successo in tutto il mondo uno dei primi grandi classici di Marley, vuol dire I Shot the Sheriff. E così, insieme a giovani appassionati di rock, in quel concerto, nella sala Elysium, c'erano anche molti, tanti, che passarono la storia come i Black British, vale a dire la prima generazione di giovani inglesi nati in Inghilterra da migranti giamaicani. Così Marley, in un certo senso, riportò tutti loro a casa. La Giamaica, infatti, per questi giovani era un'isola lontanissima. Loro vivevano a Londra e giorno dopo giorno dovevano affrontare il razzismo della società britannica di quel periodo, che si esprimeva soprattutto nel sistema scolastico, e l'emarginazione. Quel concerto per loro divenne un momento particolare. Era infatti una delle prime volte in cui loro potevano affermare orgogliosamente che avevano trovato un eroe, qualcuno che mostrava loro la strada. Qualcuno che gli ricordava casa, l'isola in Giamaica, ma che soprattutto li invitava ad essere orgogliosi delle proprie radici e della propria storia.
Voi vedete in Haile Selassie la vostra guida?
Haile Selassie è vivo, è Dio. I giovani non hanno altro simbolo più importante di lui. Haile Selassie è il nostro re dei re, il Rastafari, il Dio vivente personificazione dell'Onnipotente, come è scritto nella Bibbia. Haile Selassie è l'Africa. Per noi rappresenta il ritorno all'Africa. Senza Haile Selassie, noi non abbiamo patria.
Uno degli aspetti più importanti della filosofia Rasta è il ritorno in Africa. Che cosa significa per te questo ritorno? È un'utopia oppure è possibile che si realizzi?
No, non è un'utopia. Per la mia gente, che è stata espropriata per tanto tempo di ricchezze, di cultura e di lavoro, non resta che la speranza di tornare in Africa. Non ci rimane che questa speranza, quello di credere che un giorno, e questa è anche la nostra religione, che un giorno potremo tornare tutti in Africa. Noi siamo per la pace. Del resto, provate a pensare, voi bianchi che avete come riferimento l'Europa, che per noi non c'è che l'Africa. Capisci?
Il reggae di Marley era fondamentalmente questo, una canzone popolare, una canzone che si esprimeva attraverso le urla di Marley, attraverso un ritmo elevare in tre quarti e soprattutto attraverso delle visioni, ad esempio la sua concezione mistica della religione Rasta, secondo la quale tutti i neri dovevano tornare in Africa e soprattutto in Etiopia, e secondo la quale l'imperatore etiope Haile Selassie era l'incarnazione di Cristo. Tutto ciò ovviamente faceva scalpore in quel periodo, non solo in Inghilterra, ma anche e soprattutto nell'ambiente internazionale del rock. Tutti avevano capito che quella musica e quel cantante e quell'artista erano qualcosa di particolare, qualcosa di unico, qualcosa di straordinario. Era difficile, ad esempio, ascoltare e capire con esattezza quello che Marley diceva durante le sue conferenze stampa, perché spesso, anzi quasi sempre, si esprimeva con il patois, il linguaggio parlato dei poveri giamaicani. Un misto di africano, di inglese ritmico e soprattutto una lingua nella quale le parole non avevano tanto un significato vero e proprio, ma avevano fondamentalmente un suono e un ritmo. L'ascesa di Marley è stata progressiva. Nel 1973 firmò un contratto appunto con la Highland Records di Chris Blackwell, l'etichetta che aveva lanciato gruppi come i Traffic e che poi più tardi, molti e molti anni dopo, lancerà anche gli U2 di Bono Vox. Marley aveva capito che Blackwell era un personaggio fondamentale, importante per lo sviluppo della sua carriera, e Blackwell aveva capito allo stesso tempo che Marley era un artista davvero unico. La sua idea era quella di lanciare Marley come il nuovo Jimi Hendrix, una versione black di quello che era il suono rock, blues, che dominava in quel periodo la scena internazionale. Marley, quando firmò il contratto con Blackwell, in realtà in Giamaica era già una star, era già, come Muhammad Ali, il campione della gente. Insieme a Peter Tosh e a Bunny Wailer, avevano fondato il gruppo dei Wailers nei primi anni 60. Per diverso tempo avevano inciso per l'etichetta Studio One di Clement Coxon Dodd, che era una sorta di Tamla Motown della Giamaica. Non a caso lo slogan della Studio One Records di Clement Coxon Dodd era il suono della giovane Giamaica. Proprio come lo slogan della Tamla Motown, l'etichetta fondata a Detroit da Barry Gordy, era The Sound of Young America, il suono della giovane America.
Una sera ci trovammo in un locale e un tizio disse: sentite questo gruppo. E azionò il jukebox. Il brano si chiamava Simmer Down.
Simmer Down.
Da quel momento il jukebox non suonò nessun altro brano quando c'eravamo noi, solo Simmer Down.
Simmer Down saltò in cima alle classifiche e quello fu il lancio dei Wailers.
Com'era lavorare allo Studio One? È lì che iniziaste, no?
Beh, era bello, perché era la mia prima esperienza nella musica. Lavoravo con bravi musicisti e cercavo di fare buona musica, era bello.
Ho sentito che tu hai anche vissuto in quello studio.
Sì, qualche volta.
Coxon ti aveva destinato una stanza sul retro.
Sì.
Beh, Coxon era una persona intelligente, nel senso che aveva orecchio per la buona musica.
Forse non sapeva suonare nessuno strumento, forse non capiva se una chitarra era accordata, ma sapeva riconoscere un buon sound.
Aveva un suo programma alla radio, un suo negozio di dischi, un suo sound system e un suo studio. Era chiaro che era un leader.
Coxon era come un padre per noi, sinceramente. Era come un padre per noi, ci voleva bene. Coxon diede a Robby una stanzetta sul retro dell'edificio. Neanche io avevo un posto dove stare e così io e Robby vivevamo lì insieme e così diventammo buoni amici.
Subito dopo Trench Town Rock, Bob Marley and the Wailers continuarono a ipnotizzare e a colpire in profondità il pubblico del Lyceum di Londra con tante altre canzoni che saranno destinate a diventare dei veri e propri classici nella storia della musica giamaicana e più in generale in quella della popular music del Novecento. Canzoni come Get Up Stand Up, che in realtà apparteneva più a Peter Tosh che al Marley stesso, e poi tante altre, fino a quando, all'improvviso, Marley diede il tempo per cantare quella che sarebbe diventata forse la sua canzone più conosciuta in tutto il mondo. Era una canzone d'amore, era una canzone che ricordava i giorni quando era semplicemente uno dei tanti poveri che affollavano le strade poverissime di Trench Town, giù nel ghetto a Kingston in Giamaica. Era una canzone d'amore intonata No Woman No Cry, e anche in questo caso c'era una storia particolare su questa canzone. Infatti l'autore ufficiale di questo brano è un certo Vincent Ford, un amico dalla prima infanzia di Marley. Si è sempre detto che in realtà Marley gli aveva regalato in un certo senso questa canzone e soprattutto i tanti diritti e le tante royalties economiche che questa canzone generò nel corso dei decenni come un favore personale. La cosa buffa è che alla fine Vincent Ford si era quasi autoconvinto che l'autore di No Woman No Cry era proprio lui.
Say, 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 I remember when we used to sing.
Un altro personaggio c'è in questa canzone, un altro personaggio che ha esercitato un ruolo importante in quella che fu definita l'educazione sentimentale del musicista giamaicano, un certo Georgie. Georgie abitava con Marley proprio nelle strade polverose di Trenchtown ed era quello che preparava la cena la sera per tutti quanti. Per anni poi Georgie si trasferì in quella che diventò la casa vera e propria di Marley, al numero 56 di Hope Road. A pochi metri di distanza c'era la dimora del primo ministro giamaicano. Provate a immaginare una scena del genere. Al numero 10 di Down Street c'è il primo ministro britannico e due palazzi più là, sullo stesso marciapiede, c'è magari un grande cantante rock, magari un rivoluzionario, magari una persona come Joe Strummer. Il numero 56 di Hope Road è una casa a tre piani di classico stile coloniale che Chris Blackwell in un primo momento aveva donato incomodato a Marley, che poi gli regalò quando si trattò di rinnovare il suo contratto. Divenne un centro in un certo senso alternativo alla vita giamaicana e soprattutto all'establishment giamaicano.
Ai Rasta l'accesso ai quartieri residenziali era proibito e prima dell'arrivo di Bob non si erano visti dreadlock in giro.
Una donna disse a Bob: «Com'è possibile che lei abiti al 56 di Hope Road, due porte più in là di King's House, dove vive il governatore, e tre porte più in là di Jamaica House, dove vive il primo ministro?» E Bob rispose: «Sorella, ho portato il ghetto nei quartieri alti». Una delle persone che abitarono qui prima di Bob era Cindy Breakspeare. Viveva qui con suo fratello Reds.
Mi piaceva quella sistemazione. Adoravo la vecchia casa con i pavimenti di legno. Era deliziosa. Era fresca, arieggiata. C'era sempre un sacco di gente di sopra e di sotto. Si sentivano voci e risate e i rumori della vita quotidiana. Ti trovavi proprio nel cuore pulsante dell'evento culturale più importante di quel periodo in Giamaica. Quello era il quartier generale, il centro di tutto. Bob non lasciò mai il 56 di Hope Road. Venivano persone da tutto il mondo per vederlo.
Vivevate a Hope Road con vostro padre?
No, vivevamo a un paio di chilometri da lì.
Capisco.
Perché quella casa era, come dire, troppo conosciuta. Era come un campo militare, con regole, dottrine e principi da osservare. Era una cosa seria.
Marley ogni giorno riceveva centinaia di poveri, centinaia di persone che chiedevano lui un aiuto, una risorsa, dei soldi per mandare i bambini a scuola e tante altre cose ancora. Poi c'erano i suoi fratelli Rasta e poi durante la giornata Marley disputava delle ferocissime, lunghissime e estenuanti partite di calcio, la sua grande passione dopo la musica. Anzi, essere sinceri, un giorno in un'intervista dichiarò: «Beh, effettivamente sono molto contento della mia carriera come artista, come musicista, ma in realtà il mio sogno vero, quello più grande, quello più importante, è sempre stato quello di diventare un campione del calcio». Questo appunto era Marley, un uomo semplice, un uomo diretto, un uomo che molto spesso sembrava allontanarsi e guardare qualcosa di indefinito con i suoi occhi profondi e penetranti. Quella notte comunque all'Asylum di Londra guardò dritto negli occhi il pubblico che era davanti a lui e incise in quel giorno un album memorabile. Album che tra le altre cose fu registrato con l'ausilio dei Rolling Stones. Infatti, lo studio che registrò quel concerto indimenticabile e così importante era lo studio mobile dei Rolling Stones. È importante sottolineare che qualche anno dopo gli Stones sottoposero e fecero firmare un contratto a Peter Tosh, l'altro fondatore e il vero e proprio fratello in musica insieme a Bunny Wailer di Marley. Con Tosh i Rolling Stones incisero anche un vecchio classico del soul proprio della Motown, vale dire You Gotta Walk and Don't Look Back. Chiusa parentesi, torniamo ancora a quel concerto. Sì, perché ci fu un altro momento particolare, anzi, essere sinceri, due. Il primo quando Marley regalò al suo pubblico una commovente e intensissima interpretazione di No Woman Cry. Poi con l'andare del tempo è successa una cosa strana, perché diversi esperti, diversi giornalisti, diversi storici di Marley e del reggae hanno detto che in realtà quella contenuta nel disco non era la versione che Marley suonò quella sera all'Asylum, ma una versione che aveva registrato qualche mese prima nel corso di un altro grande concerto che aveva tenuto, in questo caso a Los Angeles, in California, in un locale che in quel periodo era il tempio del rock, vale dire il Roxy. La cosa non è mai stata chiarita fino in fondo. Qualcuno sostiene ancora oggi che effettivamente quella versione non è quella dell'Asylum. Qualcun altro invece sostiene che era la versione del Roxy. Chris Blackwell, l'unico che potrebbe dire l'ultima parola su questa storia, ha sempre mantenuto un silenzio, probabilmente proprio per generare maggiore interesse e maggiore curiosità. Tra il pubblico dell'Asium c'era anche un giovanissimo Rasta, nato in Inghilterra. Il suo nome era Don Letts. Qualche tempo dopo, questo Don Letts diventò un personaggio fondamentale nella scena del punk del 1977, quando appunto strinse un'amicizia e una collaborazione professionale molto forte con i Clash. Vale a dire, Don Letts era appunto quella notte all'Asium e tra l'altro raggiunse anche Marley in albergo dopo che il concerto era finito. In un certo senso Marley e Don Letts incrociarono i loro occhi, i loro sguardi e il loro cammino. Due anni dopo si sarebbero ritrovati ancora una volta a Londra, nell'indimenticabile 1977, l'anno dell'esilio, perché nel frattempo Marley, colpito da un attentato, qualcuno infatti aveva cercato di ucciderlo sparandogli dei colpi di pistola, mentre stava preparando un grande concerto per la sua gente, aveva deciso di lasciare la Giamaica, la sua terra, e si era trasferito a Londra.
La vita di Bob era stata risparmiata e lui era felice di essere vivo. Già gli aveva dato un'altra possibilità.
Aveva dovuto fare i conti con la sua mortalità. Quando pensi di avere l'ultima occasione per fare qualsiasi cosa, attribuisci un valore immenso a ogni momento, a ogni secondo di ogni giorno. Ti accorgi che non c'è tempo da perdere.
Dormiva circa 4 ore al giorno. Scriveva sempre canzoni. Stava sveglio tutta la notte a scrivere. Gli dicevi, Bob, io vado a dormire ora, e lui, ancora mezz'ora. Ma la mezz'ora diventavano 4 ore.
Quando arrivò a Londra, usando una citazione della Bibbia, disse, mi sentivo come uno straniero in terra straniera. Poi invece quell'esperienza diventò un'esperienza fondamentale, importante, in tutta la sua vita. A Londra, infatti, in quel 1977, incise il suo capolavoro, Exodus, e soprattutto a Londra, in quel 1977, celebrò la Santa Alleanza tra punk e reggae. C'era appunto Don Letts a indicare a Marley questa ipotetica, suggestiva e affascinante alleanza. Tra l'altro Don Letts era il campione dei Black British, un giovane figlio appunto di migranti giamaicani cresciuto a Londra, che si era innamorato prima dei Beatles, diventando tra l'altro il secondo collezionista in Inghilterra di memorabilia legata appunto ai 4 di Liverpool. E poi aveva scoperto la musica della sua terra, la musica della sua gente. Prima lo ska, vale a dire il ritmo nato in Giamaica nel 1962 per festeggiare l'indipendenza dall'Inghilterra. Poi il rocksteady, qualcosa di più lento, nato nell'estate del 1966. E infine il reggae, nato proprio alla fine degli anni 60. Si è sempre detto che il primo brano ufficiale nella storia del reggae fu una canzone incisa da un gruppo chiamato Toots and Maytals. Il brano non a caso è intitolato Do the Reggae. In tutte queste vicende, in tutti questi periodi, in tutti questi momenti di evoluzione storica, sociale, politica e artistica, Marley c'era. Il reggae ancora non c'era, ma lui e gli Wailers c'erano.
La mia vita non conta per me. Quella delle altre persone sì, la mia vita è importante solo se posso aiutare tante persone. Se la mia vita riguarda solo me o la mia sicurezza, non la voglio. La mia vita è per gli altri, per tutte le persone possibili.
Altre due cose strane legate a quell'indimenticabile concerto del 18 luglio all'Asium di Londra. Vale a dire, si calcolò, qualche giorno dopo, che erano stati stampati circa 1000 biglietti falsi. Così come una delle componenti dell'A3s, il trio vocale che accompagnava Marley, che aveva preso il posto di Bunny Wailer e Peter Tosh, in realtà quella sera fu un duo, perché Judy Mowat nel frattempo aspettava un figlio, e quindi era rimasta in Giamaica. Dopo quel concerto Marley continuò a girare in lungo e in largo per l'Europa e poi per il mondo. Il 1975 fu davvero un anno fondamentale nella sua storia e nella sua vicenda. In quell'anno, infatti, il grande pubblico internazionale finalmente si accorse di questo grande artista e ancor più si accorse di questa strana musica. In quel periodo, infatti, e in quegli anni, l'effetto che divampò da Kingston e l'effetto che fu proiettato da questa musica e da questo strano ritmo è paragonabile a quello che avvenne nei primi anni 60 con la bossa nova brasiliana. Però il reggae era qualcosa di più semplice, di più immediato, di più popolare. E non a caso, forse la definizione più bella che sia mai stata data di Marley era che lui, come scrisse lo scrittore americano Norman Mailer, esattamente come il grande pugile, il leggendario Muhammad Ali, era un campione della gente e un campione per la gente. I'm Sempre nel corso di quel concerto a Elysium, Marley poi interpretò un altro brano che era destinato ad avere un grande successo, anzi che lo aveva già avuto, quella Show the Sheriff di cui abbiamo già parlato e che il grande pubblico del pop e del rock aveva, tra virgolette, scoperto, grazie alla versione di Eric Clapton. Sempre in quel periodo, sempre in quell'anno, 1975, Marley tenne anche un altro storico concerto al Bottom Line New York. In quel caso aprì per, come si dice in gergo, meglio fece da gruppo di spalla per un giovane artista newyorkese, che tutti dicevano che probabilmente sarebbe diventato il futuro del rock and roll. Il suo nome era Bruce Springsteen. Al termine di quella serata, Springsteen entrò nel camerino di Marley e cercò di parlare con lui, ma in realtà, come ha più volte dichiarato, non capì nulla, perché Marley parlava appunto in stretto patois giamaicano. Però, come ha ricordato lo stesso Springsteen, sì, è vero, non ho capito nulla di quello che diceva, però quel linguaggio, quelle parole, avevano un suono e un ritmo formidabili, e soprattutto avevano una grande anima, proprio come quella di Robert Nesta Marley, meglio conosciuto come Bob Marley. Quando completarono il repertorio, alla fine di quel concerto, Marley e Wells tennero 3 bis, perché il pubblico non voleva saperne di abbandonare il Elysium. Il giorno dopo, su un giornale londinese, il giornalista Desmond Morris, recensendo appunto il concerto di Marley all'Elysium, scrisse: «Dopo quel giorno siamo diventati tutti rasta». Insomma, aveva ragione Rita Marley, la vedova di Marley. Con quel concerto, finalmente, ce l'abbiamo fatta. E come si suol dire, un grande applauso del pubblico pagante sottolineò e accompagnò l'uscita di Marley e dei suoi musicisti dal palco storico dell'Elysium di Londra. Tutto questo accadeva appunto nell'estate del 1975. E poi, finalmente, il 5 dicembre di quello stesso anno, uscì questo disco, Bob Marley Wailers Live at Elysium in London. È il live più importante, quello fondamentale nella storia di Marley, che poi, a ridosso della sua tragica scomparsa avvenuta nel 1981, pubblicò un altro doppio live, vale a dire Babylon by Bus. Ma questo disco non ha sicuramente la magia, la forza espressiva e il calore di quella indimenticabile serata all'Elysium di Londra, quella quando Marley e il suo gruppo, i suoi Wailers, diventarono per tutti i re del mondo.
Il 5 dicembre 1975 viene pubblicato l'album Live di Bob Marley. Alberto Castelli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Federica Barozzi e Loredana Rotundo, con Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.